Non ho letto il libro, ho sentito per la prima volta stamattina questa sintesi, questa presentazione, quindi il tema è talmente complesso, mi sembra, e anche spiazzante come mi sembra analisi, approccio, eccetera, che bisognerebbe appunto meditarlo di più. Io solo alcuni spunti rapidi, come dire, pensieri a voce alta, che mi sembra utile, mi fa piacere così dire. Parto da una cosa che diceva il professore su se l'uomo è buono o cattivo. A me immediatamente sono venute due immagini che secondo me servono a capire quanto sia complicata la cosa, per cui sono, da una parte, non ho mai letto Kant, ma so che ha detto che l'uomo è un legno storto, che probabilmente non sarà mai possibile raddrizzare, e le scritte sull'elmetto del soldato americano in Full Metal Jacket, simbolo pacifista, è nato per uccidere. Il generale che gli chiede: ma che cavolo hai scritto sull'elmetto? Il soldato risponde: per rappresentare la complessità dell'uomo, che è folgorante, bellissima. E quindi probabilmente questa è materia di riflessione, è la scoperta dell'acqua calda, credo, perché da migliaia d'anni che l'uomo riflette su questa cosa, quindi no. Io credo che sia molto importante, e anch'io quando entro in un centro commerciale ci vado il meno possibile, a volte accompagno i nipoti, sarà un approccio elitario o da aristocratico, ma a me viene male e mi viene immediatamente da pensare a tutto il portato, infatti Pasolini lo considero estremamente attuale, perché mi vedo in modo plastico il comportamento dell'umanità di cui anch'io faccio parte, perché tutti noi probabilmente siamo lì nel supermercato e diciamo: ma guarda come queste masse si muovono, dove anche noi siamo un pezzo di questa massa, ovviamente. Allora, io credo che questa, l'acquisizione, la consapevolezza, la nitidezza con la quale oggi l'umanità nella parte avanzata dello sviluppo, l'Occidente, in un Occidente che si sta planetarizzando, sia fondamentale per la lettura delle trasformazioni, soprattutto come indicazioni per la politica. Quello che non mi piacerebbe capire meglio, cioè allora, fino a quasi la fine dell'esposizione del professore, mi è sembrato che, come dire, il rappresentare, il cogliere, l'assumere il conflitto che nasce dall'homus consumisticus, dico così, possa diventare il motore di una trasformazione sociale. Io l'ho capito così, ma magari mi sbaglio, perché dopo, nel finale, mi sembra che il professor Ilardi ha esposto la sua opinione, che infatti per tutta l'esposizione io ho pensato: questa è la descrizione di una patologia, non di qualcosa che può diventare un motore di trasformazione. E quindi con tutta la difficoltà, la complessità del, come dire, rispetto a questo problema gigantesco di come comunicare e di come stabilire ponti di comunicazione non tra un universo atomizzato, ma tra soggetti aggregati, classi che sono in totale trasformazione, è chiaro che è un compito che potremmo dire lasciamo perdere, che il mondo vada come vada. Però credo, ecco, e quindi questo è un mio punto di domanda rispetto a qual è la tesi, come dire, lo spunto, la direttrice finale del libro dopo che ho detto tutto ciò, che questa è la situazione. E mi verrebbe da dire che un rischio che vedo in questo approccio, mi sembra, ma come dire, rispetto alla, è che se i conflitti derivanti dalla persona che vuole, ha questo furore consumistico, non rappresentano tutta la conflittualità sul pianeta. Ad esempio, i gilet gialli in Francia non credo che siano espressione di questa cosa, ma sono l'espressione 2018 di un certo tipo di conflitto di classe, nel senso, come la globalizzazione, cioè dentro c'è anche la enorme contraddizione del come, dentro quel conflitto c'è anche l'enorme contraddizione del come assumere il problema della trasformazione pro ambiente, ed è una componente, ma è anche, credo, un pezzo di lotta di classe tra un segmento sociale di una certa società e appunto la globalizzazione finanziaria e tutto quello che vogliamo. Cioè, quindi la cosa è molto complicata, credo. Ultima cosa, per il come porsi politicamente di fronte a questa cosa, che ogni volta che vengo al Dossetti è l'eterna, come dire, domanda che mi si pone a me, ma penso a tutti, è dopo che abbiamo partecipato a questo meraviglioso cenacolo di cultura, sapere, eccetera, com'è che tutta questa roba si trasferisce in modo organizzato, scientifico, mi verrebbe da dire con stampo imprenditoriale, cioè le aziende sanno usare gli strumenti per essere efficaci, i partiti, il partito, io milito nel Partito Democratico, sono anni luce rispetto a questa consapevolezza di come intanto produrre cultura, cultura politica. Togliatti dialogava con Benedetto Croce, da 30 anni i nostri dirigenti politici, che io stimo, dico fanno tutto quello che possono, però siamo a un livello, come dire, c'è stato un vuoto d'aria rispetto a questa roba qua. Per cui il come organizzare il sapere in modo che diventi azione politica, secondo me dovrebbe essere a pari merito un tema da discutere in una roba del genere, come cenacolo culturale. Mi verrebbe da dire in qualche pezzo della filiera di produzione e di azione politica da parte dei partiti, e nel mio caso dico del mio partito. Grazie.
Beppe Valentino.
Allora, mi chiamo Vincenzo, lavoro all'Università Cattolica, mi occupo di Big Data. Allora, quindi le do io la risposta alla sua domanda del biglietto. Allora, perché io mi occupo di questo, quindi me ne occupo più con riferimento al cinema, diciamo Netflix o Infinity, però ovviamente le informazioni vanno attraverso degli algoritmi in un database, vengono ripescate e gli algoritmi le restituiscono l'informazione, quindi diciamo ce ne occupiamo noi di queste cose qui. Allora, consumo, cambiamento, trasformazione, eccetera. Allora, partirei dal discorso consumo e economia pubblica / globalizzazione. Allora, se io devo fare un'analisi del sangue e pago in euro, quindi con un potere d'acquisto uguale in tutti i paesi dove c'è l'euro, se vado in Portogallo costa 1,88 euro, se la faccio qui in Italia costa 60-70 euro. Cosa vuol dire? Vuol dire che il prezzo, cioè l'efficiente, in realtà il prezzo che il consumatore dovrebbe pagare è 1,88 euro, perché se ti fanno le analisi ad 1,88 euro si può fare. Quindi in qualche modo il consumo ovviamente è fortemente condizionato dalle politiche pubbliche, quindi sostanzialmente noi siamo orientati più che dalle società che magari come Amazon fanno questo tipo di lavoro, che dal mio punto di vista è positivo invece perché abbassano il costo marginale, quindi il prezzo è decrescente, e con salari decrescenti perché aumenta la flessibilità. Siamo tutti più precari e tutto, se uno mi abbassa il prezzo e se uno prende un prodotto Amazon, non so, magari un libro qui è introvabile, lo trovi in America, in due giorni ti arriva dall'America qui e ce l'hai a casa. Quindi il vero problema secondo me è per il cambiamento, ancora una volta purtroppo, cioè non siamo noi consumatori o le aziende, ma sono le politiche, manca una politica, perché ripeto, se io faccio un'analisi ancora più di qualità, perché mi arriva sul cellulare tutto il risultato in Portogallo, eccetera, e pago 1,88 euro con un'app così, a me conviene farlo e ce l'ho un esame più di qualità. Il discorso appunto della trasformazione è un discorso legato proprio a fare una politica su questo, quindi se io non avessi tutte quelle incrostazioni, diciamo, di probabilmente interessi che bisogna proteggere all'interno delle amministrazioni pubbliche, non so, della sanità e tutta una serie di cose, anch'io in Italia pagherei quindi come consumatore, ok? Quindi il problema è dico questa cosa per dire che cosa? Che la soluzione al conflitto, diciamo, efficienza o libertà in economia, efficienza, uguaglianza, è una materia che si chiama economia pubblica. Quindi l'economia pubblica risolve, trova il giusto bilanciamento, quindi tende a risolvere il trade-off, e quello che ho detto è esattamente un esempio. Quindi, il potere del consumo è un potere che purtroppo ha una risposta politica, non ha una risposta forse una volta poteva avere una risposta individualista del cittadino, ma ho fatto non a caso l'esempio dell'analisi del sangue, ma ne potrei fare milioni. Ho fatto l'esempio, magari la stessa cosa per quanto riguarda Google o Amazon o Apple, eccetera. Allora, quindi perché? Perché dico questa cosa per dire un'altra, per dire questo, che esiste questo legame, cioè fra tecnologia e consumo, queste grandi aziende hanno un obiettivo, ovviamente diffondersi il più possibile per dire che il consumatore può comprare a prezzo zero, cioè Amazon, il suo modello di consumo è: io vorrei, adesso sto un po' esagerando, però regalare tutti i prodotti perché indirettamente posso, magari attraverso il consumo delle immagini o altre cose, ecco. Però per noi consumatori ovviamente questi aspetti sono positivi, no? Cioè io da consumatore, cioè se la trasformazione, il consumo mi trasforma la società in questo modo, che poi sia una libertà radicale o non radicale, ma sto dando più valore al mio reddito, e per me in realtà è una cosa positiva, per me è una trasformazione positiva. Il problema è che l'economia pubblica non sta capendo questa cosa, o ha, diciamo, degli interessi che fa tenere i prezzi alti, oppure non fa pagare, diciamo, coscientemente, se non quando poi serve la politica, le tasse a Google o Amazon, eccetera. L'ultima cosa, semplicemente per dire questo, quindi che secondo me una società basata sul consumo, così come quella attuale, globalizzato e tecnologico, per me, in base anche alle cose che ho appena detto, è positiva, perché mi abbassa i costi marginali e quindi mi abbassa i prezzi. E in sistemi di reddito, dato che in economia il consumo dipende dal reddito, e come dicevo il reddito è sempre più flessibile e in termini reali è decrescente, in più abbiamo disuguaglianze con la ricchezza concentrata, eccetera, eccetera, questo tipo di società favorisce chi ha meno reddito. Ci sono delle incrostazioni che però secondo me sono legate alla politica. Quindi.
Forse bisognerebbe chiedere anche ai lavoratori di Amazon cosa ne pensano e a chi sta fuori dai paradigmi del consumo, cioè il terzo mondo, diciamo.
Sì, sono arrivato in ritardo e mi scuso, il traffico è una forma di consumismo anche questa, ma mi ha colpito molto il riferimento all'estate romana di Nicolini, in qualche modo al fatto che in quel modo la cultura, le culture diventano esse stesse un elemento di consumo, creando anche una forma di contaminazione, al punto tale che ho ritrovato su YouTube qualche tempo fa un filmato di propaganda del PC per le elezioni successive, quelle dell'81 al Comune di Roma, dove i protagonisti erano Ninetto Davoli e Franco Citti, cioè come dire l'eredità di Pasolini è nostra, e alla fine facevano un viaggio della città dicendo quante cose sono cambiate, cose di questo genere, compresa anche la cultura, i fori imperiali, ogni domenica il professore che spiegava che cos'era, eccetera, eccetera. Alla fine arrivavano in Campidoglio, incontrarono Petroselli, il quale era effettivamente un po' imbarazzato perché, essendo un politico di un'altra generazione, di fronte a quelle cose lì non si sentiva a suo agio. Ecco, però, questo fenomeno, che indubbiamente nella intenzione di Nicolini e di chi lo aveva secondato, di chi gli aveva in qualche modo dato queste idee, aveva un valore indubbio di, come dire, socializzazione di un modello culturale e anche di valorizzazione di culture alternative, Festival dei Poeti, altre cose di questo tipo, non ha contribuito, lei ha detto che questo ha trasformato in qualche modo Roma in una metropoli, ma non ha contribuito in qualche modo anche alla progressiva, come si può dire, uscita dalla dimensione politica della capitale? Cioè, qui non stiamo parlando dei mali di Roma, siamo a Milano oltretutto, ma che Roma sia palesemente ingovernabile è un dato di fatto. È in qualche modo questo avere sdoganato, come si dice con una brutta parola, questi modelli culturali plurimi e non averli ricondotti ad un modello unico, non ha depoliticizzato, ecco la parola è questa, depoliticizzato l'approccio al problema della metropoli, rendendolo in qualche misura un marasma indistinto. Nel momento in cui tutte le culture venivano ugualmente valorizzate, non c'erano criteri, non dico gerarchici, ma quantomeno un criterio interpretativo unico, questo alla fine non metteva in crisi anche la capacità della politica di saper fare mediazione e di ricondurre in qualche modo all'interno, di incanalare queste spinte e di darle anche un volto unitario? Perché oggettivamente io credo che se abbiamo in questo momento un problema, se la politica ha un problema in questo momento, e vale anche per il problema dell'assorbimento di persone che vengono da, del problema non l'assorbimento, la convivenza di persone che vengono da culture e da tradizioni diverse dalle nostre, è l'incapacità di fornire loro un paradigma che non sia quello, come dire, escludente, che è evidentemente quello che hanno in mente i governanti attuali, che è tanto più semplice, ma che non sia semplicemente il paradigma generico del dire qui sono tutti benvenuti allo stesso modo e non gli si chiede niente rispetto a quelle che sono le loro tradizioni. Io posso dire, quello che io voglio è che queste persone rispettino la Costituzione e le leggi vigenti, e sta bene. Ma la Costituzione a sua volta, la nostra Costituzione, affonda le sue radici all'interno di un paradigma culturale che è quello delle culture che resero possibile questa Costituzione e che spesso non sono comprensibili da parte di coloro che vengono invece da tradizioni diverse. Quindi da questo punto di vista il dire a noi basta che queste persone si riconoscano nel paradigma costituzionale implica un atteggiamento estremamente esigente nei confronti di queste persone. Ecco, forse, non dico che sia tutta di colpa di Nicolini perché sarebbe ridicolo dirlo, però l'avere forse ad un certo punto operato un approccio indistinto nei confronti delle culture diffuse ha forse reso impossibile alla politica svolgere alla fine il suo compito normativo e anche in certe misure precettivo, che poi è quello che ci si aspetterebbe dalla politica se deve guidare la società e non seguirla. Grazie.
Solo una comunicazione di servizio, visto che siete praticamente tutti qua. Rispondo velocissimamente a Valentini sull'ultimo input sul che fare, no? Vi ricordo che noi siamo sempre, il Dossetti è all'indirizzo email info@circoidossetti.it. siamo, dopo ogni lezione potete mandarci tutte le vostre considerazioni, una frase, un pensiero, un dubbio, una domanda, e potremmo cominciare a sperimentare questo come luogo e strumento per tentare quell'esperimento di cui parlavi. Adesso ridò il microfono al professor Ilardi.